Scappa, scappa, galantuomo! Lì c'è un convento! Eccola una chiesa! Di qui, di là! Si grida Renzo da ogni parte. In quanto allo scappare, pensate se aveva bisogno di consigli. Fin dal primo momento che gli era balenato in mente una speranza di uscire da quell'unghie, aveva cominciato a fare i suoi conti e stabilito, se questo gli riusciva, d'andare senza fermarsi finché non fosse fuori non solo della città, ma del ducato. Perché, aveva pensato, il mio nome l'hanno sui loro libracci, in qualunque maniera l'abbiano avuto, e col nome e cognome mi vengono a prendere quando vogliono. E in quanto a un asilo non vi si sarebbe cacciato che quando avesse avuto i birri alle spalle. Perché se posso essere uccel di bosco, aveva anche pensato, non voglio diventare uccel di gabbia. Aveva dunque disegnato per suo rifugio quel paese nel territorio di Bergamo dove era accasato quel suo cugino Bortolo, se ve ne rammentate, che più volte l'aveva invitato a andar là. Ma a trovar la strada lì stava il male. Lasciato in una parte sconosciuta di una città, si può dire sconosciuta, Renzo non sapeva neppure da che parte s'uscisse per andare a Bergamo, e quando l'avesse saputo non sapeva poi andare alla porta. Fu lì per farsi insegnare la strada da qualcheduno dei suoi liberatori, ma siccome nel poco tempo che aveva avuto per meditare sui casi suoi gli erano passate per la mente certe idee su quello spadaio così obbligante, padre di 4 figliuoli, così, a buon conto, non volle manifestare i suoi disegni a una gran brigata, dove ce ne poteva essere qualche altro di quel conio, e risolvette subito d'allontanarsi in fretta di lì, che la strada se la farebbe poi insegnare in luogo dove nessuno sapesse chi era né il perché la domandasse. Disse ai suoi liberatori: «Grazie tante, figliuoli, siate benedetti!» E uscendo per il largo che gli fu fatto immediatamente, prese la rincorsa e via. Dentro per un vicolo, giù per una stradetta, galoppò un pezzo senza saper dove. Quando gli parve d'essersi allontanato abbastanza, rallentò il passo per non dar sospetto e cominciò a guardare in qua e in là per riscegliere la persona a cui far la sua domanda, una faccia che ispirasse confidenza. Ma anche qui c'era dell'imbroglio. La domanda per sé era sospetta, il tempo stringeva. I birri, appena liberati da quel piccolo intoppo, dovevano senza dubbio essersi rimessi in traccia del loro fuggitivo. La voce di quella fuga poteva essere arrivata fin là. E in tali strette, Renzo dovette far forse 10 giudizi fisionomici prima di trovare la figura che gli paresse a proposito. Quel grassotto che stava ritto sulla soglia della sua bottega, a gambe larghe, con le mani di dietro, con la pancia in fuori, col mento in aria, dal quale pendeva una gran pappagorgia e che, non avendo altro che fare, andava alternativamente sollevando sulla punta dei piedi la sua massa tremolante e lasciandola ricadere sui calcagni, aveva un viso di cicalone curioso che, invece di dare le risposte, avrebbe fatto delle interrogazioni. Quell'altro che veniva innanzi, con gli occhi fissi e col labbro in fuori, nonché insegnar presto e bene la strada a un altro, appena pareva conoscer la sua. Quel ragazzotto che, a dire il vero, mostrava d'essere molto sveglio, mostrava però d'essere anche più malizioso, e probabilmente avrebbe avuto un gusto matto a far andare un povero contadino dalla parte opposta a quella che desiderava. Tant'è vero che all'uomo impicciato quasi ogni cosa è un nuovo impiccio. Visto finalmente uno che veniva in fretta, pensò che questo, avendo probabilmente qualche affare pressante, gli risponderebbe subito, senza altre chiacchiere, e sentendolo parlare da sé, giudicò che dovesse essere un uomo sincero. Gli s'accostò e disse: «Di grazia, quel signore, da che parte si va per andare a Bergamo?» «Per andare a Bergamo, da Porta Orientale.» «Grazie tante, per andare a Porta Orientale?» «Ma prendete questa strada mancina, vi troverete sulla piazza del Duomo, poi...» «Basta, signore, il resto lo so, Dio gliene renda merito.» E diviato si incamminò dalla parte che gli era stata indicata. L'altro gli guardò dietro un momento e, accozzando nel suo pensiero quella maniera di camminare con la domanda, disse tra sé: «O ne ha fatta una o qualcheduno la vuol fare a lui.» Renzo arrivò sulla piazza del Duomo. La traversa, passa accanto a un mucchio di ceneri di carboni spenti, e riconosce gli avanzi del falò di cui era stato spettatore il giorno avanti. Costeggia gli scalini del Duomo, rivede il forno delle grucce, mezzo smantellato e guardato dai soldati, e tira diritto per la strada da cui era venuto insieme con la folla. Arriva al convento dei Cappuccini, dà un'occhiata a quella piazza e alla porta della chiesa e dice tra sé, sospirando: mi aveva però dato un buon parere quel frate di ieri, che stessi in chiesa ad aspettare e a fare un po' di bene. Qui, essendosi fermato un momento a guardare attentamente alla porta per cui doveva passare, e vedendovi così da lontano molta gente a guardia e avendo la fantasia un po' riscaldata, bisogna compatirlo, aveva i suoi motivi, provò una certa ripugnanza ad affrontare quel passo. Si trovava così a mano un luogo d'asilo e dove, con quella lettera, sarebbe ben raccomandato. Fu tentato fortemente d'entrarvi, ma subito ripreso animo pensò: «Uccel di bosco finché si può, e chi mi conosce? Di ragione i birri non si saranno fatti in pezzi per andarmi ad aspettare a tutte le porte». Si voltò per vedere se mai venissero da quella parte, non vide né quelli né altri che paressero occuparsi di lui. Va innanzi, rallenta quelle gambe benedette che volevano sempre correre mentre conveniva soltanto camminare, e ad agio fischiando in semitono arriva alla porta. C'era proprio sul passo un mucchio di gabellini e per rinforzo anche dei micheletti spagnoli, ma stavano tutti attenti verso il di fuori per non lasciare entrare di quelli che alla notizia d'una sommossa accorrono come i corvi al campo dove è stata una data battaglia. Di maniera che Renzo, con un'aria indifferente, con gli occhi bassi e con un andare così tra il viandante e uno che va da spasso, uscì senza che nessuno gli dicesse nulla, ma il cuore di dentro faceva un gran battere. Vedendo a diritta una viottola, entrò in quella per evitare la strada maestra e camminò un pezzo prima di voltarsi neppure indietro. Cammina, trova cascine, trova villaggi, tira innanzi senza domandarne il nome. È certo d'allontanarsi da Milano e spera d'andar verso Bergamo, e questo gli basta per ora. Ogni tanto si voltava indietro, ogni tanto andava anche guardando e strofinando or l'uno or l'altro polso, ancora un po' indolenziti e segnati in giro d'una striscia rosseggiante, vestigio della cordicella. I suoi pensieri erano, come ognuno può immaginarsi, un guazzabuglio di pentimenti, di inquietudini, di rabbie, di tenerezze. Era uno studio faticoso di raccapezzare le cose dette e fatte la sera davanti, di scoprir la parte segreta della sua dolorosa storia e soprattutto come avevano potuto risapere il suo nome. I suoi sospetti cadevano naturalmente sullo spadaio, al quale si rammentava bene d'averlo spiattellato, e ripensando alla maniera con cui gliel'aveva cavato di bocca e a tutto il fare di colui e a tutte quelle esibizioni che riuscivano sempre a voler saper qualcosa, il sospetto diveniva quasi certezza. Se non che si rammentava poi anche in confuso d'aver, dopo la partenza dello spadaio, continuato a cicalare. Con chi, indovina la Grillo? Di cosa la memoria, per quanto venisse esaminata, non lo sapeva dire. Non sapeva dire altro che d'essersi in quel tempo trovata fuori di casa. E il poverino si smarriva in quella ricerca. Era come un uomo che ha sottoscritti molti fogli bianchi e li ha affidati a uno che credeva il fior dei galantuomini, e scoprendolo poi un imbroglione vorrebbe conoscere lo stato dei suoi affari. Che conoscere è un caos. Un altro studio penoso era quello di far sull'avvenire un disegno che gli potesse piacere. Quelli che non erano in aria erano tutti malinconici. Ma ben presto lo studio più penoso fu quello di trovare la strada. Dopo aver camminato un pezzo, si può dire all'avventura, vide che da sé non ne poteva uscire. Provava bensì una certa ripugnanza a metter fuori quella parola, Bergamo, come se avesse un non so che di sospetto, di sfacciato, ma non si poteva far di meno. Risolvette dunque di rivolgersi, come aveva fatto in Milano, al primo viandante la cui fisionomia gli andasse a genio, e così fece. «Siete fuori di strada?» gli rispose questo, e pensatoci un poco, parte con parole, parte con cenni, gli indicò il giro che doveva fare per rimettersi sulla strada maestra. Renzo lo ringraziò, fece le viste di far come gli era stato detto, prese infatti da quella parte, con intenzione però di avvicinarsi bensì a quella benedetta strada maestra, di non perderla di vista, di costeggiarla più che fosse possibile, ma senza mettervi piede. Il disegno era più facile da concepirsi che da eseguirsi. La conclusione fu che, andando così da destra a sinistra e, come si dice, a zigzag, parte seguendo le altre indicazioni che si faceva coraggio a pescare qua e là, parte correggendole secondo i suoi lumi e adattandole al suo intento, parte lasciandosi guidare dalle strade in cui si trovava incamminato, il nostro fuggitivo aveva fatte forse 12 miglia, che non era distante da Milano più di 6, e in quanto a Bergamo era molto se non se n'era allontanato. E cominciò a persuadersi che anche in quella maniera non se ne usciva bene, e pensò a trovare qualche altro ripiego. Quello che gli venne in mente fu di scovar, con qualche astuzia, il nome di qualche paese vicino al confine, e al quale si potesse andare per le strade comunali, e domandando di quello si farebbe insegnare la strada, senza seminare qua e là quella domanda di Bergamo, che gli pareva puzzar tanto di fuga, di sfratto, di criminale. Mentre cerca la maniera di pescar tutte quelle notizie, senza dar sospetto, vede pendere una frasca da una casuccia solitaria fuor d'un paesello. Da qualche tempo sentiva anche crescere il bisogno di ristorare le sue forze. Pensò che lì sarebbe il luogo di fare i due servizi in una volta. Entrò. Non c'era che una vecchia con la rocca al fianco e col fuso in mano. Chiese un boccone, gli fu offerto un po' di stracchino e del vin buono. Accettò lo stracchino, del vino la ringraziò, gli era venuto in odio per quello scherzo che gli aveva fatto la sera avanti, e si mise a sedere pregando la donna che facesse presto. Questa, in un momento, ebbe messo in tavola e subito dopo cominciò a tempestare il suo ospite di domande e sul suo essere e sui gran fatti di Milano, che la voce le era arrivata fin là. Renzo non solo seppe schermirsi dalle domande con molta disinvoltura, ma approfittandosi della difficoltà medesima fece servire al suo intento la curiosità della vecchia che gli domandava dove fosse incamminato. «Devo andare in molti luoghi», rispose, «e se trovo un ritaglio di tempo vorrei anche passare un momento da quel paese piuttosto grosso, sulla strada di Bergamo, vicino al confine però nello stato di Milano, come si chiama?» «Qualcheduno ce ne sarà», pensava intanto tra sé. «Gorgonzola, volete dire?» rispose la vecchia. «Ecco, Gorgonzola», ripete Renzo, quasi per mettersi meglio in mente la parola. «È molto lontano di qui», riprese poi. «Non lo so precisamente, saranno 10, saranno 12 miglia. Se ci fosse qualcheduno dei miei figliuoli ve lo saprebbe dire. E credete che ci si possa andare per queste belle viottole, senza prendere la strada maestra, dove c'è una polvere, tanto tempo che non piove?» «A me mi par di sì, potete domandare nel primo paese che troverete andando a dritta», e glielo nominò. «Va bene», disse Renzo. S'alzò, prese un pezzo di pane che gli era avanzato della magra colazione, un pane ben diverso da quello che aveva trovato il giorno avanti a piede della croce di San Dionigi, pagò il conto, uscì e prese a diritta. E per non ve l'allungar più del bisogno, col nome di Gorgonzola in bocca, di paese in paese, ci arrivò, un'ora circa prima di sera. Già cammin facendo, aveva disegnato di far lì un'altra fermatina per fare un pasto un po' più sostanzioso. Il corpo avrebbe anche gradito un po' di letto, ma prima che contentarlo in questo, Renzo l'avrebbe lasciato cadere rifinito sulla strada. Il suo proposito era di informarsi all'osteria della distanza dell'Adda, di cavar destramente notizia di qualche traversa che mettesse là e di rincamminarsi da quella parte subito dopo essersi rinfrescato. Nato e cresciuto alla seconda sorgente, per dir così, di quel fiume, aveva sentito dir più volte che a un certo punto e per un certo tratto esso faceva confine tra lo stato milanese e il Veneto. Del punto e del tratto non aveva un'idea precisa, ma allora come allora l'affar più urgente era di passarlo, dovunque si fosse. Se non gli riusciva in quel giorno, era risoluto di camminare finché l'ora e la lena glielo permettessero, ed aspettar poi l'alba in un campo, in un deserto, dove piacesse a Dio, purché non fosse un'osteria. Fatti alcuni passi in Gorgonzola, vide un'insegna, entrò e all'oste che gli venne incontro chiese un boccone e una mezzetta di vino. le miglia di più, il tempo, gli avevano fatto passare quell'odio così estremo e fanatico. «Vi prego di far presto», soggiunse, «perché ho bisogno di rimettermi subito in strada». E questo lo disse non solo perché era vero, ma anche per paura che l'oste, immaginandosi che volesse dormir lì, non gli uscisse fuori a domandare del nome e del cognome, dove veniva e perché negozio, alla larga. L'oste rispose a Renzo che sarebbe servito, e questo si mise a sedere in fondo della tavola vicino all'uscio, il posto dei vergognosi. C'erano in quella stanza alcuni sfaccendati del paese, i quali, dopo aver discusso e commentate le gran notizie di Milano del giorno avanti, si struggevano di sapere un poco come fosse andata anche in quel giorno, tanto più che quelle prime erano più atte a stuzzicare la curiosità che a soddisfarla. Una sollevazione, né soggiogata né vittoriosa, sospesa più che terminata dalla notte. Una cosa tronca, la fine di un atto piuttosto che di un dramma. Un di coloro si staccò dalla brigata, si accostò al sopraarrivato e gli domandò se veniva da Milano. «Io?» disse Renzo sorpreso per prender tempo a rispondere. «Voi se la domanda è lecita!» Renzo, tentennando il capo, stringendo le labbra e facendo uscire un suono inarticolato, disse «Milano, da quel che ho sentito dire, non deve essere un luogo da andarci in questi momenti, meno che per una gran necessità». «Continua dunque anche oggi il fracasso?» domandò con più istanza il curioso. «Bisognerebbe essere là per saperlo», disse Renzo. «Ma voi non venite da Milano?» «Vengo da Liscate», rispose lesto il giovine, che intanto aveva pensato alla sua risposta. Ne veniva, infatti, a rigor di termini, perché c'era passato, e il nome l'aveva saputo a un certo punto della strada da un viandante che gli aveva indicato quel paese come il primo che doveva attraversare per arrivare a Gorgonzola. «Oh», disse l'amico, come se volesse dire, «faresti meglio a venire da Milano, ma pazienza». E alle scatte soggiunse, «non si sapeva niente di Milano». «Potrebbe essere benissimo che qualcheduno la sapesse qualche cosa», rispose il montanaro, «ma io non ho sentito dir nulla». E queste parole le proferì in quella maniera particolare che par che voglia dire «ho finito». Il curioso ritornò al suo posto e un momento dopo l'oste venne a mettere in tavola. «Quanto c'è di qui all'Adda?» gli disse Renzo, mezzo tra i denti, con un fare addormentato che gli abbiamo visto qualche altra volta. «All'Adda per passare?» disse l'osta. «Cioè, sì, all'Adda. Volete passare dal ponte di Cassano o sulla chiatta di Canonica?» «Oh, dove si sia, domando così, per curiosità». «Volevo dire, perché quelli sono i luoghi dove passano i galantuomini, la gente che può dar conto di sé». «Va bene, e quanto c'è?» «Fate conto che tanto a un luogo come all'altro, poco più, poco meno, ci sarà 6 miglia». «Sei miglia? Non credevo tanto», disse Renzo. E già riprese poi con un'aria di indifferenza portata fino all'affettazione. «E già, chi avesse bisogno di prendere una scorciatoia, ci saranno altri luoghi da poter passare?» «Ce n'è sicuro», rispose l'oste, ficcandogli in viso 2 occhi pieni di una curiosità maliziosa. Bastò questo per far morire tra i denti al giovine le altre domande che aveva preparate. Si tirò davanti il piatto, riguardando la mezzetta che l'oste aveva posata insieme con quello sulla tavola, disse «Il vino è sincero?» «Come l'oro», disse l'oste, «domandatene pure a tutta la gente del paese del contorno che se ne intende, e poi lo sentirete». E così dicendo tornò verso la brigata. «Maledetti gli osti!» esclamò Renzo tra sé. «Più ne conosco, peggio li trovo». Nonostante, si mise a mangiare con grande appetito, stando nello stesso tempo in orecchi, senza che paresse suo fatto, per vedere di scoprire paese e di rilevare come si pensasse colà sul grande avvenimento nel quale egli aveva avuto non piccola parte, e di osservare specialmente se tra quei parlatori ci fosse qualche galantuomo a cui un povero figliuolo potesse fidarsi di domandar la strada senza timore d'esser messo alle strette e forzato a ciarlare dei fatti suoi. «Ma», diceva uno, «questa volta par proprio che i milanesi abbiano voluto far davvero. Basta, domani al più tardi si saprà qualcosa». «Mi pento di non essere andato a Milano stamattina», diceva un altro. «Se fai domani vengo anch'io», disse un terzo, poi un altro e un altro. «Quel che vorrei sapere», riprese il primo, «è se quei signori di Milano penseranno anche alla povera gente di campagna o se faranno fare la legge buona solamente per loro. Sapete come sono, eh? Cittadini superbi, tutto per loro, gli altri come se non ci fossero. La bocca l'abbiamo anche noi, sia per mangiare sia per dir la nostra ragione, disse un altro, con voce tanto più modesta quanto più la proposizione era avanzata. E quando la cosa si sia incamminata, ma credette meglio di non finir la frase. Del grano nascosto non ce n'è solamente in Milano, cominciava un altro, con un'aria cupa e maliziosa, quando sentono avvicinarsi un cavallo. Corrono tutti all'uscio e, riconosciuto colui che arrivava, gli vanno incontro. Era un mercante di Milano che, andando più volte l'anno a Bergamo per i suoi traffichi, era solito passare la notte in quell'osteria e, siccome ci trovava quasi sempre la stessa compagnia, li conosceva tutti. Gli si affollavano intorno. Uno prende la briglia, un altro la staffa. «Ben arrivato, ben arrivato! Ben trovati! Avete fatto un buon viaggio? Buonissimo! E voi altri come state?» «Bene, bene! Che nuove ci portate di Milano?» «Ah, ecco quelli delle novità!» disse il mercante, smontando e lasciando il cavallo in mano d'un garzone. «E poi!» continuò entrando con la compagnia. «A quest'ora le saprete forse meglio di me!» «Non sappiamo nulla, davvero!» disse più d'uno, mettendosi la mano al petto. «Possibile!» disse il mercante. «Dunque ne sentirete delle belle o delle brutte!» «Ehi, oste! Il mio letto solito è in libertà?» «Bene, un bicchiere di vino e il mio solito boccone, subito, perché voglio andare a letto presto, per partir presto domattina e arrivare a Bergamo per l'ora del desinare.» «E voi altri?» continuò mettendosi a sedere, dalla parte opposta a quella dove stava Renzo, zitto e attento. «Voi altri non sapete di tutte quelle diavolerie di ieri?» «Di ieri sì.» «Vedete dunque», riprese il mercante, «se le sapete le novità, lo dicevo io, che stando qui sempre di guardia, per fugar quelli che passano. Ma oggi? Com'è andata oggi?» «Ah, oggi? Non sapete niente d'oggi?» «Niente affatto, non è passato nessuno. Dunque, lasciatemi bagnare le labbra e poi vi dirò le cose d'oggi. Sentirete.» Empì il bicchiere, lo prese con una mano, poi con le prime due dita dell'altra sollevò i baffi, poi si lisciò la barba, bevette e riprese. «Oggi, amici cari, ci mancò poco che non fosse una giornata brusca come ieri, o peggio. E non mi par quasi vero d'essere qui a chiacchierare con voi altri, perché avevo già messo da parte ogni pensiero di viaggio per restare a guardare la mia povera bottega.» «Che diavolo c'era?» disse uno degli ascoltanti. «Proprio il diavolo, sentirete.» E trinciando la pietanza che gli era stata messa davanti e poi mangiando, continuò il suo racconto. I compagni, ritti di qua e di là della tavola, lo stavano a sentire con la bocca aperta. Renzo, al suo posto, senza che paresse suo fatto, stava attento, forse più di tutti, masticando adagio gli ultimi suoi bocconi. «Stamattina, dunque, quei birboni che ieri avevano fatto quel chiasso orrendo si trovarono ai posti convenuti. Già c'era un'intelligenza, tutte cose preparate. Si riunirono e ricominciarono quella bella storia di girare di strada in strada gridando per tirare altra gente. Sapete che è come quando si spazza, con riverenza parlando, la casa. Il mucchio del sudiciume ingrossa quanto più va avanti. Quando parve loro d'essere gente abbastanza, s'avviarono verso la casa del signor vicario di provvisione, come se non bastassero le tirannie che gli avevano fatte ieri. A un signore di quella sorta. Oh, che birboni! E la roba che dicevano contro di lui! Tutte invenzioni, un signor da bene, puntuale. Io lo posso dire, che son tutto di casa e lo servo di panno per le livree della servitù. Si incamminarono dunque verso quella casa. Bisognava vedere che canaglia, che facce. Figuratevi che son passati davanti alla mia bottega, facce che i giudei della via Crucis non ci son per nulla. E le cose che uscivano da quelle bocche, da turarsene negli orecchi, se non fosse stato che non ternava conto di farsi scorgere. Andavano dunque con la buona intenzione di dare il sacco, ma...» E qui, alzata in aria e stesa la mano sinistra, si mise la punta del pollice alla punta del naso. «Ma?» dissero forti tutti gli ascoltatori. «Ma?» continuò il mercante. «Trovarono la strada chiusa con travi e con carri. E dietro quella barricata una bella fila di micheletti con gli archibusi spianati per riceverli come si meritavano. Quando videro questo bell'apparato, cosa avreste fatto voi altri? Tornare indietro. Sicuro, e così fecero. Ma vedete un poco se non era il demonio che li portava. Son lì sul cordusio, vedon lì quel forno che fin da ieri avevan voluto saccheggiare. E cosa si faceva in quella bottega? Si distribuiva il pane agli avventori. C'era dei cavalieri, e fior di cavalieri, a invigilare che tutto andasse bene. E costoro avevano il diavolo addosso, vi dico. E poi c'era chi li aizzava. Costoro, dentro come disperati. Piglia tu che piglio anch'io, in un batter d'occhio, cavalieri, fornai, avventori, pani, banco, panche, madie, casse, sacchi, frulloni, crusca, farina, pasta, tutto sotto sopra. E i Micheletti? I Micheletti avevano la casa del vicario da guardare. Non si può cantare e portare la croce. E fu in un batter d'occhio, vi dico, piglia piglia, tutto ciò che c'era buono a qualcosa fu preso. E poi torna in campo quel bel ritrovato di ieri di portare il resto sulla piazza e di farne una fiammata. E già cominciavano i manigoldi a tirar fuori roba, quando uno più manigoldo degli altri, indovinate un po' con che bella proposta venne fuori? Con che cosa? Di fare un mucchio di tutto nella bottega e di dar fuoco al mucchio e alla casa insieme. Detto fatto. Ci è andato fuoco? Aspettate, un galantuomo del vicinato ebbe un'ispirazione dal cielo. Corse su nelle stanze, cercò d'un crocifisso, lo trovò, l'attaccò all'archetto d'una finestra, prese da capo d'un letto due candele benedette, le accese e le mise sul davanzale, a destra e a sinistra del crocifisso. La gente guarda in su. In un Milano, bisogna dirla, c'è ancora del timor di Dio. Tutti tornarono in sé. La più parte, voglio dire. C'era bensì dei diavoli che per rubare avrebbero dato fuoco anche al paradiso, ma visto che la gente non era del loro parere, dovettero smettere e star cheti. Indovinate ora che arrivò all'improvviso. Tutti i monsignori del Duomo, in processione, a croce alzata, in abito corale. E Monsignor Mazenta, arciprete, cominciò a predicare da una parte e Monsignor Settala, penitenziere, da un'altra, e gli altri anche loro. Ma, brava gente, ma cosa volete fare? Ma è questo l'esempio che date ai vostri figliuoli? Ma tornate a casa, ma non sapete che il pane è a buon mercato più di prima? Ma andate a vedere che c'è l'avviso sulle cantonate. Era vero. Diavolo, volete che i monsignori del Duomo venissero in Cappamagna a dir delle fandonie? E la gente cosa fece? A poco se ne andarono, corsero alle cantonate e chi sapeva leggere, là c'era proprio la meta. Indovinate un poco, un pane d'ottonce per un soldo. Che bazza! La vigna è bella, purché la duri. Sapete quanta farina hanno mandata a male tra ieri e stamattina? Da mantenere il ducato per 2 mesi. E per fuori di Milano non si è fatta nessuna legge buona? Quel che si è fatto per Milano è tutto a spese della città. Non so che vi dire, per voi altri sarà quel che Dio vorrà. A buon conto, i fracassi sono finiti. Non v'ho detto tutto, ora viene il buono. Cosa c'è ancora? C'è che iersera, o stamattina che sia, ne sono stati agguantati molti e subito si è saputo che i capi saranno impiccati. Appena cominciò a spargersi questa voce, ognuno andava a casa per la più corta, per non arrischiare d'essere nel numero. Milano, quando io ne sono uscito, pareva un convento di frati. Li impiccheranno poi davvero. E come? E presto, rispose il mercante. E la gente cosa farà? Domandò ancora colui che aveva fatto l'altra domanda. La gente anderà a vedere, disse il mercante. Avevano tanta voglia di veder morire un cristiano all'aria aperta che volevano birboni far la festa al signor vicario di provisione, e invece sua avranno 4 tristi serviti con tutte le formalità, accompagnati dai cappuccini e dai confratelli della buona morte. È gente che se l'è meritato. È una provvidenza, vedete, era una cosa necessaria. Cominciavano già a prendere il vizio di entrare nelle botteghe e di servirsi senza metter mano alla borsa. Se li lasciavano fare, dopo il pane sarebbero venuti al vino e così, di mano in mano. Pensate se coloro volevano smettere, di loro spontanea volontà, una usanza così comoda. E vi so dir io che, per un galantuomo che ha la bottega aperta, era un pensiero poco allegro. Davvero, disse uno degli ascoltatori. Davvero, ripeterono gli altri a una voce. E, continuò il mercante, asciugandosi la barba col tovagliolo, l'era ordita da un pezzo. C'era una lega, sapete? C'era una lega. C'era una lega. tutte cabale ordite dai Navarrini, da quel cardinale là di Francia, sapete chi voglio dire, che ha un certo nome mezzo turco e che ogni giorno ne pensa una per far qualche dispetto alla corona di Spagna. Ma soprattutto tende a far qualche tiro a Milano, perché vede bene il furbo che qui sta la forza del re.
Eh già,
ne volete una prova? Chi ha fatto il più gran chiasso erano forestieri, andavano in giro facce che in Milano non s'erano mai vedute. Anzi, mi dimenticavo di dirvene una che m'è stata data per certa. La giustizia aveva acchiappato uno in un'osteria. Renzo, il quale non perdeva un'ette di quel discorso, al tocco di questa corda si sentì venir freddo e diede un guizzo prima che potesse pensare a contenersi. Nessuno però se n'avvide e il dicitore, senza interrompere il filo del racconto, seguitò. Uno che non si sa bene ancora da che parte fosse venuto, da chi fosse mandato, né che razza d'uomo si fosse, ma certo era uno dei capi. Già ieri, nel forte del Baccano, aveva fatto il diavolo. E poi, non contento di questo, s'era messo a predicare e a proporre così una galanteria che s'ammazzassero tutti i signori. Birbante! Chi farebbe vivere la povera gente quando i signori fossero ammazzati? La giustizia, che l'aveva appostato, gli mise l'unghia addosso. Gli trovarono un fascio di lettere e lo menavano in gabbia, ma che i suoi compagni, che facevano la ronda intorno all'osteria, vennero in gran numero e lo liberarono, il manigoldo. E cosa ne è stato? Ah, non si sa, sarà scappato o sarà nascosto in Milano. Son gente che non ha né casa né tetto e trovano per tutto da alloggiare e da rintanarsi. Però, finché il diavolo può e vuole aiutarli, ci dan poi dentro quando meno se la pensano, perché quando la pera è matura conviene che caschi. Per ora si sa di sicuro che le lettere sono rimaste in mano della giustizia e che c'è descritta tutta la cabala, e si dice che ne anderà di mezzo molta gente. Peggio per loro, che hanno messo a soqquadro mezzo Milano e volevano anche far peggio. Dicono che i fornai sono birboni, lo so anch'io, ma bisogna impiccarle per via di... Dicono che i fornai sono birboni, lo so anch'io, ma bisogna impiccarli per via di giustizia. C'è del grano nascosto? E chi non lo sa? Ma tocca a chi comanda a tener buone spie e andarlo a disotterrare e mandare anche gli incettatori a dar calci all'aria in compagnia dei fornai. E se chi comanda non fa nulla, tocca alla città ricorrere, e se non danno retta alla prima, ricorrere ancora, che a forza di ricorrere si ottiene. E non mettere su un'usanza così scellerata d'entrare nelle botteghe nei fondachi a prendere la roba a man salva. A Renzo quel poco mangiare era andato in tanto veleno. Gli pareva mill'anni d'esser fuori, lontano da quell'osteria, da quel paese, e più di 10 volte aveva detto a se stesso «andiamo, andiamo», ma quella paura di dar sospetto, cresciuta allora oltremodo e fatta tiranna di tutti i suoi pensieri, l'aveva tenuto sempre inchiodato sulla panca. In quella perplessità pensò che il ciarlone doveva poi finire di parlare di lui e concluse tra sé di muoversi appena sentisse attaccare qualche altro discorso. «E per questo», disse uno della brigata, «io che so come vanno queste faccende e che nei tumulti i galantuomini non ci stanno bene, non mi sono lasciato vincere dalla curiosità e sono rimasto a casa mia». «E io mi sono mosso?» disse un altro. «E io?» soggiunse un terzo. «Se per caso mi fossi trovato in Milano, avrei lasciato imperfetto qualunque affare e sarei tornato subito a casa mia. Ho moglie e figliuoli e poi, dico la verità, i baccani non mi piacciono». A questo punto l'oste, che era stato anche lui a sentire, andò verso l'altra cima della tavola per vedere cosa faceva quel forestiero. Renzo colse l'occasione, chiamò l'oste con un cenno, gli chiese il conto, lo saldò senza tirare, quantunque l'acque fossero molto basse, e senza far altri discorsi andò diritto all'uscio, passò la soglia e, a guida della provvidenza, si incamminò dalla parte opposta a quella per cui era venuto.